Quello che abbiamo di fronte è tanto un contagio sociale quanto un contagio microbiologico, sia nel senso di come la pandemia stessa è stata prodotta, sia nella disomogeneità della sua diffusione. Come per qualsiasi altro fenomeno, gli effetti del virus si abbatteranno più duramente lungo le linee di classe. L'argomento è già stato ampiamente trattato. La disoccupazione è salita alle stelle, portando di fatto a uno sciopero degli affitti di massa e a crescenti disordini sindacali nei settori ancora funzionali, dove in media sono i lavoratori più poveri, più giovani, meno bianchi e più subordinati a venire letteralmente sacrificati per placare i sinistri dei desideri degli indici Standard & Poor's 500. Questo contesto economico spiega almeno in minima parte la facilità con cui la ribellione in seguito alla morte di George Floyd è scivolata immediatamente nel saccheggio, e non solo di beni di lusso, ma anche semplici prodotti alimentari, enormi quantità di medicinali e articoli per la casa. Se la classe scolpisce la nostra vita in tutti i suoi strazianti dettagli, a partire dalla pietra nuda e cruda della nostra realtà sociale, allora la razza è il suo necessario scalpello. Essa traccia le linee di divisione che definiscono l'agonia marmorizzata della scultura. Non c'è da stupirsi, quindi, che quando l'economia è posta sotto una tale pressione, la pietra in alcuni punti è troppo friabile e si frantuma al minimo tocco, mentre in altri punti non cede. Questo scalpello sembra essere maneggiato con una violenza precisa e sconvolgente. Al di là dell'esclusione dal sistema salariale, cioè l'ineguale distribuzione della disoccupazione a livello globale all'interno di particolari paesi in base alla razza, e dall'ormai riconosciuto eccesso di oppressione cui si assiste a livello interno, la razza è definita anche dall'eccesso di una violenza meno familiare, ma con radici molto più profonde. A differenza della razza stessa, questa violenza sì, in fondo, è biologica. Si tratta della distribuzione ineguale degli effetti negativi per la salute, della coltivazione di fattori di stress psicosomatici che riducono la salute generale attraverso una linea di demarcazione che nel processo e dopo il fatto diventa essa una divisione razziale. Di più, questo divario è l'essenza della razza stessa, o almeno una delle sue componenti principali. Non è un caso che così tanti omicidi di polizia, compreso quello di George Floyd, siano poi negati da medici corrotti che eseguono raffazzonate autopsie, dove attribuiscono la morte di vittime disarmate, ammanettate, immobili, a condizioni di salute preesistenti. La pandemia ha reso sempre più chiaro come tali condizioni siano state distribuite in modo ineguale. Secondo gli studi, gli afroamericani hanno in media il doppio delle probabilità di contrarre e morire per quasi tutte le principali malattie croniche. Esiste un'altrettanta evidente disparità razziale nell'esposizione al piombo e altre sostanze chimiche tossiche. L'acqua non potabile a Flint, nel Michigan, è probabilmente l'esempio più noto, ma la realtà è che tale inquinamento industriale è la norma piuttosto che l'eccezione in città fortemente segregate della Rust Belt. Questo non è solo un effetto della deindustrializzazione e dei residui inquinanti. Cancer Alley, in Louisiana, è un tratto di 85 miglia di impianti chimici attivi e raffinerie di petrolio che da tempo hanno esposto la popolazione locale nera in modo sproporzionato a tossine assortite, causando epidemie di malattie rare e tassi di malattie croniche e tumorali massicciamente elevati, Non è un caso che questa parte della Louisiana sia proprio il luogo in cui l'epidemia di coronavirus ha colpito più duramente nei primi mesi. In questi luoghi, proprio come nelle zone rurali bianche più povere, la malattia mentale si combina con la malattia cronica e con un'infrastruttura sanitaria pubblica essenzialmente inesistente. Questo garantisce che le persone spesso non abbiano altra scelta se non quella di ricorrere all'automedicazione, portando a una proliferazione di abuso di sostanze che da un lato esacerba le condizioni generali di trauma e dall'altro, retroattivamente, viene usata per dare la colpa ai poveri per le proprie condizioni. Se alcuni degli inquinanti industriali possono risalire a molti anni fa, non si tratta però semplicemente di un'oppressione residuale, come se si trattasse di resti di un passato razzista in fase di smantellamento. È chiaro che non si tratta solo di un generico razzismo spinto dal pregiudizio, poiché la base di classe di tale divario è molto chiara in luoghi come gli Appalachi, dove le principali contee produttrici di carbone sono da decenni in fondo alla classifica dell'aspettativa di vita negli Stati Uniti, nonostante la loro popolazione sia composta per oltre il 97% da bianchi. La razza scolpisce la classe, ma non la sostituisce mai. Come vediamo oggi con chiarezza cristallina, le malattie croniche, accanto alla malnutrizione cronica e allo stress, predispongono a subire gli esiti peggiori di una pandemia. La pandemia ha reso sufficientemente chiaro qualcosa che fino a poco tempo fa era un'ipotesi relegata alle pagine di qualche vecchio libro di teoria radicale, ovvero il fatto che esiste quello che viene definito un proletariato essenziale, composto da tutti quei lavoratori necessari a gestire le infrastrutture più elementari che costituiscono l'ossatura della società. Non si tratta della maggior parte dei lavoratori che nel complesso contribuiscono alla redditività e alla stabilità del sistema, cioè coloro che potrebbero essere considerati come classi operaie in senso lato. No, si tratta di persone che svolgono lavori apparentemente disparati, uniti solo dal fatto che la loro particolare attività è stata resa necessaria dalla fusione fra sopravvivenza del capitale e sopravvivenza della specie umana. Proletariato essenziale è quel gruppo di lavoratori che può fermare vaste aree dell'economia bloccando il proprio lavoro. Questi lavoratori sono impiegati nelle industrie principali dell'economia, industrie che possono operare solo con un livello relativamente alto di input di manodopera nei loro processi. Operai delle fabbriche, netturbini, lavoratori dell'energia elettrica, lavoratori della distribuzione, della posta, delle ferrovie, degli autotrasporti, i portuali. Davanti ai nostri occhi possiamo osservare più chiaramente l'intero proletariato globale diviso in essenziale e sacrificabile. Possiamo vedere come le due cose si sovrappongano oppure no, e come questo schema sia così fortemente determinato dalla razza. Vediamo svelata la grande divisione globale della sofferenza. Cosa succede esattamente quando quella porzione di proletariato essenziale che si trova nei grandi complessi industriali di Cina e Vietnam smette di funzionare? Questo non può non implicare la domanda: e cosa accadrebbe se io smettessi di lavorare? Se i magazzini di Amazon chiudessero? Se la spazzatura non fosse più raccolta? Se i milioni di lavoratori del settore alimentare in prima linea un giorno si rifiutassero di essere ostaggi dell'economia e lo Stato si trovasse di fronte al duro cemento del conflitto di classe. Per quanto riguarda il proletariato essenziale e il suo potere, sembra che molte persone che una volta ignoravano completamente la politica o che fondavano la loro intera pratica sul perseguimento di riforme marginarie e la ricerca di un'effimera presa di coscienza si trovino ora, ironia della sorte, di fronte a una tale banalità di base. Tutto nel mondo viene prodotto e il potere deriva dal controllo di questa produzione. Se essa viene fermata, allora la fonte di questo potere viene interrotta. Quando l'industria si ferma, tutto nella società galleggia senza gravità. In questa particolare crisi del capitalismo si scatena l'inferno. Poi arriva il momento dell'organizzazione. Se volete, potete chiamare tutto ciò coscienza. In altre parole, con questa crisi, la necessità di organizzarsi tra e come membri del proletariato essenziale è diventata evidente e le condizioni naturalmente sono mature. Allo stesso tempo, la questione è ora necessariamente capovolta, perché l'agitazione del comparto industriale statunitense è stata spazzata via da una serie di riot, finora in gran parte limitata ai livelli più effimeri della circolazione, ai corridoi delle downtown, ai grandi magazzini che fungono da camera di compensazione finale per le merci, o ai simboli tradizionali del governo, dal municipio alla Casa Bianca, che sono sempre serviti come sale di potere spoglie e che, se anche se sequestrate e saccheggiate, alla fine si rivelano vuote. Questa ribellione, formata da molti disordini e da molti atti di mutuo soccorso, ha iniziato a incontrare lo stesso limite con cui tutte le rivolte o le attività di mutuo soccorso alla fine si scontrano. Ha sbattuto contro quel piano di vetro che le separa da quell'apparato produttivo reso così visibile dalla pandemia. In parte si tratta di una questione di divisione internazionale del lavoro. Come scritto qualche tempo fa a commento di un precedente ciclo di lotte, le rivolte di Atene, Barcellona, Londra, Baltimora, per quel che significano, hanno poche possibilità di rompere il piano di vetro della produzione. Anche lo facessero, il risultato sarebbe gente che si riversa in semplici spazi logistici, porti, grandi magazzini, università, ospedali, grattacieli, tutti rapidamente ridotti a deserti di stanze vuote e container dopo che quanto di buono è stato saccheggiato. O al massimo la presa di una manciata di fabbriche high-tech che producono beni specializzati, senza accesso alle materie prime o alle conoscenze necessarie per farli funzionare. In Cina, tuttavia, le conoscenze ingegneristiche e l'acume tecnico di base sono diffuse, le catene di fornitura sono strettamente legate e ridondanti all'interno degli agglomerati industriali, e il blocco della produzione di un singolo complesso industriale può impedire l'immissione sul mercato di porzioni significative della produzione globale. Nonostante sembri che in questi giorni ci siano poche probabilità che tali eventi si diffondano in Cina, è pur vero che queste previsioni stanno uscendo dalle pagine dei libri e si riversano in strada. Molti di noi, nel primo mese di questa calda estate statunitense, si sono trovati proprio in questi deserti di stanze vuote e container, a rovistare tra le braccia di manichini spogli dopo che tutto il buono era già stato saccheggiato. È vero che ci sono dei limiti a questi eventi, ed è vero che, come ogni ciclo della storia, le ribellioni crescono e imparano solo attraverso una sequenza frustrante di fallimenti e ripetizioni. Niente di tutto ciò significa che siano senza speranza. Ogni nuova ondata di sommosse e ribellioni intorno al globo fa avanzare quella generale sottocorrente di attività che qualcuno chiama partito storico, aggiungendo nuovi repertori tattici sul campo e rendendo attività una volta eccezionali, come il saccheggio, del tutto naturali per le nuove generazioni. Sul lungo periodo, la possibilità di sfondare quel piano di vetro diventa possibile in misura limitata solo dopo una serie di ribellioni di questo tipo, in cui tale limite diventa visibile.